consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Gianni Zocchi mi assiste alla regia e Karin Kondolf risponde alle vostre telefonate al centralino di Rete 1. Oggi parliamo della vaccinazione contro l'influenza. Come ogni anno con l'arrivo del freddo ricompare l'influenza stagionale e puntuale parte la campagna di vaccinazione. La scorsa settimana c'è stata la giornata appunto di lancio della campagna per la vaccinazione dell'influenza. Campagna di vaccinazione che è importante per contenere l'epidemia e le complicazioni proprio dovute dall'influenza per quelle persone che appartengono alle categorie a rischio. Ogni anno in Svizzera si stima che l'influenza stagionale provoca 3.000 consultazioni ogni 100.000 abitanti, facendo un po' il conto della serva vuol dire 9.000 consultazioni in Ticino. Ci sono anche un centinaio di decessi, il 90% di questi decessi però colpisce appunto la fascia di età superiore ai 65 anni, che è appunto una di quelle categorie a rischio. Allora noi oggi vogliamo appunto darvi le informazioni su quali sono queste categorie di persone per le quali la vaccinazione contro l'influenza è raccomandata, come funziona il vaccino dell'influenza, quali sono gli effetti indesiderati, quali altri comportamenti è utile adottare per arginare la trasmissione dell'influenza. E lo facciamo con il nostro ospite di oggi, che è Christian Garzoni. Ben arrivato.
Buongiorno.
Christian Garzoni è specialista in medicina interna e malattie infettive e lavora anche nel suo studio medico e alla clinica Moncucco, giusto? Esatto.
Sì.
Allora, partiamo dalla domanda che magari suscita l'interesse di chi ci ascolta. L'influenza è già arrivata nella Svizzera italiana o in Svizzera?
No, l'influenza quella vera non è assolutamente arrivata né in Svizzera né in Europa, e come tutti gli anni ci aspettiamo un aumento dei casi verso il 15 di dicembre e il raggiungimento della soglia epidemica nei giorni di Natale.
Perché il periodo dell'epidemia, mi diceva, va da novembre, da queste settimane fino a Pasqua all'incirca.
Diciamo, l'epidemia comincia nei giorni di Natale. Il virus comincia a circolare nella popolazione con un basso tasso nella prima o seconda settimana di dicembre, sotto la seconda e la terza, e poi verso Natale arriva veramente l'epidemia e li esplode.
Lei ha detto l'influenza quella vera. Allora, qual è l'influenza quella vera? Cos'è l'influenza?
Esatto, i nostri studi medici sono già abbastanza pieni di pazienti che hanno i raffreddamenti o l'influenza causata da altri virus, non dell'influenza, quella di cui stiamo parlando oggi, per la quale c'è anche un vaccino. Sono i mali di stagione, i raffreddamenti, il mal di gola, il raffreddore, la tossetta. Questi sono diversi dall'influenza e dai sintomi più gravi che causa il virus vero dell'influenza, di cui penso parleremo dopo.
Sì, e allora magari diciamo quali sono i sintomi, possiamo dire i sintomi dell'influenza vera, quella vera.
Sì. Ma l'influenza vera tipicamente fa un inizio di febbre molto alta nel giro di un'oretta, una persona passa a 40 di febbre, avere forti dolori ai muscoli, è come se si fosse stati picchiati a livello del corpo. E questi sono tipici dell'influenza, ma non dei raffreddamenti. E poi seguono invece i sintomi meno specifici, sono spesso il bruciore degli occhi, il raffreddore, il mal di gola. E l'influenza vera è quella malattia invernale che quando colpisce mette a letto anche per una settimana persone in buona salute, può causare delle polmoniti gravi nelle persone a rischio e soprattutto nelle persone anziane, può essere poi l'inizio di purtroppo una catena negativa di eventi, complicazioni e polmoniti e ospedalizzazioni che possono portare al decesso.
Allora, adesso abbiamo spiegato com'è l'influenza, poi magari diremo come si cura, perché anche questo è molto importante. Si trasmette con grande facilità, è molto contagiosa l'influenza.
Sì. influenza, le secrezioni nasali sono il veicolo di trasmissione e contengono grosse quantità di virus. Tutti noi, se abbiamo il raffreddore, avremo sicuramente un po' di particelle sulle mani. Dare la mano, salutare o anche lo starnutire crea una nebulizzazione, si pensa circa attorno al metro attorno alla persona, che fa sì che poi questo virus nell'aria possa essere attaccato a chi è vicino.
Allora, ogni anno c'è un nuovo virus dell'influenza, ma da dove arriva? Come fa la sua comparsa?
Il virus dell'influenza gli studi dimostrano che si crea ogni anno un nuovo ceppo di virus in Asia, dove l'uomo e animali che sono portatori del virus, come le anatre, vivono a stretto contatto, e poi i diversi ceppi di virus si rimescolano e ne creano uno un po' diverso ogni anno, che comincia a girare nella popolazione e poi dalla zona asiatica ricircola e arriva in Europa, e ogni anno è un pochettino diverso. È per quello che tutti gli anni possiamo riammalarci, perché ogni anno il sistema immunitario è già un po' pronto, ma non prontissimo, e quindi fa ammalare le persone.
E invece come viene ogni anno creato un vaccino per il ceppo nuovo di virus che causa l'influenza stagionale?
Ma questo è grazie al fatto che il virus dell'influenza circola tipicamente nei mesi invernali, e quindi nell'emisfero sud della Terra il virus è presente circa 6 mesi prima di quello che arriverà da noi. Quindi un'analisi del tipo di virus, dei ceppi che circolano nell'emisfero sud, permette di poi far creare il vaccino, che è una previsione di quello che dovrebbe arrivare. E poi ogni tanto il vaccino cambia e muta poco dall'emisfero sud fino a quando arriva da noi, ogni tanto fa dei cambiamenti maggiori, quindi il vaccino che si era pensato sarebbe dovuto essere efficace risulta meno efficace.
Questo alcuni anni capita, che non si è riuscito a metterlo, comporlo nel modo esatto.
Sì, no? Diciamo che chi lo compone lo fa nella maniera corretta. È il virus che è più veloce nel cambiare, quindi è già cambiato tanto rispetto a come era messo. I vaccini spesso contengono 3 o 4 ceppi, e tipicamente almeno 2 sono sempre ben rappresentati. Il terzo ogni tanto sfugge un pochettino perché ha mutato parecchio, e quindi si risulta non così coperti.
E dopo è impossibile in corsa comporre un nuovo vaccino durante la stagione, diciamo.
Sì, i tempi di produzione dei vaccini non permettono di correre dietro a questi cambiamenti.
E dunque alcuni anni è efficace il vaccino, altri anni un pochino meno.
Alcuni anni, esatto, può essere un po' meno efficace. Una domanda che volevo, o un tema che volevo presentarvi, ma non ci sono ancora i dati, è che essendo ancora il virus non è ancora arrivato, non si riesce bene a dare una previsione di come sarà il virus quest'anno rispetto al vaccino. L'anno scorso aveva una buona copertura, quest'anno fino adesso non ci sono elementi per dire che la copertura sarà cattiva, però penso che si potrà dire di più tra 2 o 3 settimane.
E anche forse una domanda ricorrente: se una persona si è già vaccinata lo scorso anno, deve ripeterla la vaccinazione?
E purtroppo sì, perché quello che dicevamo, ogni anno il virus cambia, quindi il fatto di aver fatto il vaccino l'anno scorso fa sì che il sistema immunitario è già un pochettino pronto per il virus di quest'anno, ma non sufficientemente per esserne protetto.
E poi l'efficacia del vaccino quanto è? Per quante settimane, per quanti mesi si è coperti?
Questo anche è un tema importante. Il vaccino l'efficacia dura circa 6 mesi, ed è per questo che il momento buono per vaccinarsi è il mese di novembre fino anche all'inizio di dicembre. Se lo si facesse troppo presto, l'efficacia finirebbe magari nel mese di marzo, e come dicevamo, l'influenza comincia veramente a circolare nella popolazione a Natale e finisce alla fine del mese di aprile, quindi la parte finale della stagione non sarebbe coperta.
Che molte volte ci sono dei picchi, anche lì c'è il picco a Natale, lei diceva, sì. a fine dicembre, però di solito anche verso la fine febbraio, inizio marzo c'è una recrudescenza.
Sì, diciamo che di solito quando arriva l'influenza anche i media ne parlano in maniera... Però i numeri sono abbastanza stabili, poi quando arriva l'epidemia risulta molto persistente per varie settimane, fino a quando c'è una diminuzione nel mese di aprile di solito.
Lei mi ha inviato un link, c'è cioè proprio un centro, un laboratorio dell'Università di Ginevra che controlla appunto l'efficacia del vaccino che è stato messo a punto con il ceppo dell'influenza che gira in Svizzera.
Sì, il laboratorio ha vari compiti. Il primo è quello di monitorare la situazione del virus e a che punto è l'epidemia. E poi una volta che vi è il virus che circola, analizzano il tipo di ceppo, possono dire che ceppo è, possono dire se è coperto dal vaccino o meno. Questa è una funzione importante che ha lo Stato, la Confederazione per il tramite di questo laboratorio. Vi è a livello del territorio una mappa di medici di famiglia che inviano uno striscio nasale di tutti i pazienti che hanno i sintomi di un'influenza o di un raffreddamento a questo laboratorio, e questo laboratorio analizza se è il vero ceppo di influenza o se è un banale raffreddamento, un altro virus, e sulla base di questi dati poi si può osservare quando arriva l'epidemia.
Ecco, molto, molto interessante. Noi ci fermiamo per il momento qui, ascoltiamo un brano musicale, poi andremo a vedere quali sono le categorie di persone per cui è raccomandata la vaccinazione. Però vi ricordo, prima di ascoltare i Commodores, i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza stiamo parlando della vaccinazione per l'influenza stagionale. Arrivano già i vostri messaggi, ne leggo subito uno al dottor Garzoni. Se una persona ha saltuariamente delle allergie, gonfiore alla bocca, alle mani, senza una causa precisa, che cura quando capita con una compressa al cortisone, per questa persona è sconsigliato il vaccino?
No, penso che una persona di questo tipo deve fare una volta una valutazione da un allergologo o un immunologo per capire se vi è una causa veramente allergica ai gonfiori o se vi è una disfunzione del sistema immunitario. E l'allergologo potrà poi considerarlo al meglio. Abitualmente non è un problema legato a vaccini, questo genere di problema che dice la persona, ma necessita una valutazione specialistica.
Allora, andiamo un po' a vedere quali sono le categorie di persone per cui la vaccinazione è raccomandata. E dico raccomandata perché non vi è un obbligo di vaccinazione in Svizzera, dottor Garzoni.
Esatto, la Confederazione Svizzera non ha mai messo un obbligo di vaccino, ma emana delle raccomandazioni per la popolazione e poi lascia al singolo il giudizio e la scelta di seguirla o non seguirla. Allora, la prima categoria importante, che è anche quella più frequente che abbiamo, sono le persone che hanno più di 65 anni, perché si sa che l'influenza ha delle forme più aggressive. Molto importante è la categoria delle donne incinta, per due motivi: sia perché la donna incinta tende a fare più polmoniti di una persona, altrimenti di un'altra persona, e poi perché nel momento del parto può trasmettere al bambino gli anticorpi, perché questa è la terza categoria a rischio, sono i bambini nati prematuri o molto piccoli. E poi non vanno dimenticate le persone che hanno altre malattie, metti una malattia cronica del polmone, dei reni, del cuore, un sistema immunitario indebolito per un tumore piuttosto che per dei farmaci assunti per altri motivi. Ecco, tutte queste persone che sono più deboli della norma possono beneficiare sicuramente del vaccino. Questa è la categoria delle persone che sono deboli. Poi ci sono le persone che sono a contatto con le persone deboli, e qui importante e quello più frequente è il personale curante, gli infermieri, i medici, il personale delle case anziani, gli ospedali, le cliniche, gli studi medici. Queste persone vanno incoraggiate a vaccinarsi per rispetto e per proteggere le persone che curano. Lo stesso discorso vale per le persone che sono a stretto contatto con i bambini, quindi la maestra dell'asilo nido, per esempio, va incoraggiata a fare il vaccino dell'influenza.
E anche immagino i familiari che accudiscono sono a contatto con le categorie deboli.
Esatto, questo l'avevo messo, giustamente le persone che vivono nel nucleo familiare di una persona a rischio vengono vivamente consigliate di vaccinarsi per evitare di essere loro il portatore del virus all'interno della casa.
Anche perché per queste persone le conseguenze del contrarre un'influenza potrebbero essere importanti.
Certo, non dimentichiamo che il dire ho un'influenza sembra e viene molto, si banalizza molto la malattia. In realtà il virus dell'influenza è un virus molto aggressivo, che per fortuna nelle persone abitualmente sane non porta a un decesso, ma nelle persone deboli può portare delle brutte polmoniti, porta a un indebolimento del sistema immunitario a livello del polmone, e questo favorisce che dopo il virus arrivino dei batteri e fanno delle polmoniti sopra la polmonite da virus, e se la persona è fragile questo può portare anche fino al decesso, cosa che vediamo in Svizzera tutti gli anni, l'aumento netto di mortalità nei periodi invernali dovuto al virus dell'influenza.
È il virus dell'influenza che crea delle complicazioni, probabilmente abbiamo detto i decessi sono quasi al 90% e toccano queste persone appartenenti alle categorie di rischio. Gli effetti indesiderati del vaccino?
Allora, il vaccino dell'influenza è basato sull'utilizzo di alcune proteine della superficie del virus, quindi non è un virus vivo o attenuato, e quindi causa notoriamente pochi effetti collaterali. Va evitato nelle persone che sono allergiche ai vaccini, perché questo non si può fare, e poi sono le reazioni piuttosto locali, il braccio fa male per 2 o 3 giorni, non sempre, e può fare alla stregua un po' di malavoglia, ma è rara.
Arriva un messaggio che riguarda il personale ospedaliero. Il nostro ascoltatore ci dice: ho notato che il personale ospedaliero non si vaccina. Come mai? È difficile che lui lo possa notare, perché non è che sia all'esterno un segno che si è vaccinato. È possibile fare in modo che si possa riconoscere chi non si è vaccinato?
Ma questo è un tema molto importante. Penso che il nostro medico cantonale l'anno scorso ha preso un'ottima decisione, un po' sulla scia di quello che si fa per esempio nel canton Ginevra, cioè il personale curante viene invitato a vaccinarsi e poi il personale curante che non si vaccina è obbligato a portare una mascherina per proteggere il paziente durante il mese invernale, quando c'è l'influenza. Non c'è nessuna stigmatizzazione di chi è vaccinato, chi no, però gli ospedali, le cliniche vogliono garantire la sicurezza del paziente, quindi se una persona è vaccinata non dovrà avere la mascherina, se una persona invece non si vaccina dovrà avere la mascherina. Aggiungo una cosa importante: questo non vuol dire che tutto il personale che gira con la mascherina in un ospedale non è vaccinato, perché la mascherina va messa anche quando la persona ha un po' di raffreddore, un raffreddamento, quindi il fatto di avere una mascherina non vuol dire guarda che te non sei vaccinato.
Ecco, appunto, per non arrivare a quel punto. Una domanda ricorrente è quella: io mi sono vaccinato ma mi sono malato ugualmente.
Questa è forse la critica maggiore di chi vuole autoconvincersi che il vaccino non serve. In realtà l'essermi ammalato ugualmente è dovuto a due fattori. Il primo è che statisticamente un adulto in un inverno incontra sulla sua strada almeno 2 o 3 virus dei raffreddamenti, quelli che dicevamo prima, e che spesso è difficile distinguere l'influenza vera dal raffreddamento, e quindi falsamente vi è la credenza: mi sono vaccinato per l'influenza quindi non mi ammalo più tutto l'inverno. Questo non è vero, i raffreddamenti si faranno lo stesso perché il virus è un altro. E il secondo punto è che il vaccino non riduce a zero la malattia dell'influenza, ma riduce le forme gravi, quindi chi è vaccinato non farà una polmonite, non finirà in ospedale a causa dell'influenza, ma potrà lo stesso avere una forma lieve.
Poi dopo lei lo diceva al mio collega in mensa: prima che il vaccino sia completamente efficace passano 2 settimane, giusto?
Circa una decina di giorni. Il sistema immunitario deve avere il tempo di riconoscere il vaccino e poi cominciare a sintetizzare gli anticorpi contro quel ceppo, e questo prende una decina di giorni.
Il costo del vaccino viene ripreso dalle casse malati?
Allora, il costo del vaccino è all'incirca sui 15 franchi a dose e viene preso a carico dall'assicurazione la MAL di base per le categorie a rischio che abbiamo elencato prima.
Gli altri possono comunque farsi vaccinare e pagare questo prezzo, che è un prezzo politico sostenuto o è il prezzo effettivo del vaccino?
Diciamo che il prezzo che lo Stato ha concordato con i produttori di vaccini. Questo è anche un tema importante: tutti possono decidere di vaccinarsi, non c'è una controindicazione nelle persone, diciamo, giovani al vaccino che non fanno parte delle categorie a rischio. Lo Stato decide di mettere le risorse anche finanziarie a disposizione delle persone più fragili. Ricordo che ci sono ditte che fanno campagne di vaccinazione per il proprio personale, perché evidentemente una persona che è ammalata di influenza una settimana ha una diminuzione di produttività importante.
Lo fanno appunto per limitare le assenze sul posto di lavoro. Beh, negli anni scorsi le abbiamo letti gli articoli di giornale dove c'erano molte assenze a causa appunto dell'influenza. Abbiamo Franco in linea. Buongiorno, ben arrivato alla consulenza. Ci dica.
Buongiorno.
Prego.
Avevo una domanda da porre al signore. Io sono oltre i 70. Però negli ultimi almeno 20 anni, se non più, non ho mai avuto un'influenza nel periodo invernale, ho altri problemi ma non di influenza, non l'ho mai presa. La domanda è: ci sarebbe qualche motivo particolare per cui quest'anno dovrei farla, visto che ho anche nipotini in giro, eccetera?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ma diciamo così, ci sono persone che sono un po' più soggette e altre che sono meno soggette. Lei entra lentamente nell'età un po' più a rischio, dove tenderà di più a fare delle influenze anche un po' più gravi, perché il sistema immunitario si indebolisce con gli anni. e poi i bambini sono gli aspirapolvere dei virus, sono loro che fanno volentieri girare questi virus nella popolazione, quindi io direi che non sbaglia se comincia da quest'anno a farsi vaccinare.
Allora me lo consiglia.
Io penso che non è mai sbagliato consigliare di vaccinarsi. Il fatto di avere dei bambini, il fatto che ha più di 65 anni fanno sì che lentamente lo prenda in considerazione.
Grazie bene, Franco, allora.
Allora mi vaccino, ma se prendo l'influenza vi ritelefono.
D'accordo, però ha sentito cosa ha detto
prima il dottor Garzoni.
Che magari si può prendere l'influenza, ma si prende in una forma più leggera. Grazie
benissimo,
Franco.
Grazie a lei.
Grazie. Buongiorno.
Arriva un altro messaggio anche di un'ascoltatrice che dice di non aver mai preso l'influenza. Io ho 66 anni, lavoro con 280 persone, quasi tutte si ammalano di influenza, io mai, e non faccio mai il vaccino.
Ma è un po' come il signor Franco di prima, è una questione un po' statistica. Ci sono delle persone, io le vedo, le vediamo regolarmente, che dicono che hanno 80 anni e non si sono mai ammalati nella loro vita. Ci sono altri che tendono ad ammalarsi di più. È un po' una questione statistica di probabilità. Probabilmente loro hanno una resistenza maggiore a questo tipo di virus e tenderanno ad ammalarsi meno. Ricordo però il punto di partenza è che fare il vaccino non ha dei rischi particolari, quello dell'influenza, quindi non si perde nulla a farlo. Poi, come dicevamo, si lascia la sensibilità del singolo a valutare rischio-beneficio.
Ecco, ci scrive un'ascoltatrice, ha un messaggio riportato da Karin Kondolf, che è ora al centralino di Rete 1, e ci dice: sembra che in ospedale il personale vaccinato è riconoscibile tramite un bollino colorato sul camice. Io questo non lo sapevo.
Dipende, ogni ospedale decide in che maniera rendere o visibile o marcare chi è vaccinato e chi no, per avere poi anche un controllo interno, perché ricordo la direttiva del medico cantonale è per legge, quindi l'ospedale è obbligato, la clinica è obbligato a fare in modo che la legge venga seguita e che il personale venga vaccinato o che abbia la mascherina.
E in merito alla mascherina ci domandano: dovrebbe essere cambiata ogni quante ore?
Dipende, se si è stretti dopo poche ore non funziona più e viene cambiata.
Se si è
molto stretti sì. Nell'utilizzo, solo si dice da 1 a 2 ore, poi dopo andrebbe cambiata la mascherina.
Un'altra domanda è: una persona con il sistema immunitario debole deve vaccinarsi e indebolirsi ancora di più?
Questa è un'altra falsa credenza delle persone contrarie ai vaccini. Il vaccino non indebolisce nulla, il vaccino stimola una piccola parte di cellule che noi abbiamo a produrre degli anticorpi specifici contro quel tale ceppo di virus. Il resto del sistema immunitario va avanti a lavorare come prima.
Noi andiamo avanti a parlare di vaccino contro l'influenza stagionale dopo un brano musicale e dopo i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave Rete 1. Everyone.
know about it.
Buongiorno, volevo chiedere questo: se io durante gli ultimi 3 anni ho sempre fatto la vaccinazione e quest'anno decidessi di saltarla, rischio maggiormente di ammalarmi di influenza visto che mi viene a mancare questa protezione, oppure il rischio rimane uguale agli anni precedenti nei quali non mi vaccinavo? Grazie.
Dottor Garazzoni.
Ma la... il rischio è uguale agli anni dove non si vaccinava, cioè non c'è una forma di adattamento o di diventare dipendente dal vaccino, che se poi non lo faccio più allora diventa peggio, si torna dove eravamo prima.
E abbiamo un messaggio che appunto ci porta all'informazione dove farsi vaccinare, perché ci chiedono: posso andare in farmacia, acquistare il vaccino e richiedere la vaccinazione?
Allora, questo è un tema che cambia da cantone a cantone. Nel Canton Ticino ci sono le farmacie che partecipano alla giornata della vaccinazione, dove ci si può andare direttamente in farmacia, altrimenti d'abitudine il farmacista può dispensare il vaccino e di solito lo si fa dal medico di famiglia.
Che può anche farlo le collaboratrici del medico, non è necessario, basta andare in studio.
Abitualmente ecco, sì. L'atto del vaccinare abitualmente lo fa l'aiuto medico o l'infermiera.
Io l'anno scorso, al mese di agosto, ho fatto una polmonite, premessa che non ho una immunodeficienza. Da lì ho cominciato a farlo su consiglio del medico per evitare complicazioni. E poi scrive un post scriptum: noi come ditta, dopo la vaccinazione che ho proprio fatto oggi, ho un tesserino da esporre che mi certifica come tale, come persona vaccinata. E ci ha fatto la foto e ci ha scritto: io mi vaccino per il vostro bene. Probabilmente è una persona che lavora in ambito sanitario, no? O nell'ambito della cura, no? Probabilmente.
È possibile, forse sono due temi. Il primo è quello delle malattie polmonari. Allora, se una persona in buona salute fa una polmonite e resta poi in buona salute anche dopo, di per sé non qualifica per essere una categoria a rischio. Non so se la persona in questione quanti anni ha, se ha delle malattie polmonari poi di base, un asma o qualcosa. Però come dicevo prima, non è sicuramente sbagliato fare il vaccino a nessuno. Il secondo aspetto è quello invece della ditta e del mostrare chi è vaccinato e chi no. Penso questa sia una decisione un po' individuale della ditta dove lavora la signora. gli ospedali pubblici e anche le cliniche, per quello che io so, di per sé non c'è una politica attiva di stigmatizzazione dell'infermiere o il medico che si è vaccinato verso chi non si è vaccinato. Vi è però la ferma volontà di fare rispettare la direttiva del medico cantonale di mettere una mascherina a chi non è vaccinato.
Ci chiedono quali alimenti possono aiutare per l'influenza. Io adesso non capisco se è per prevenire o per curarla l'influenza, ma noi possiamo adesso affrontare il tema: cosa si può fare per prevenire e cosa si deve fare per curare quando si prende l'influenza.
Sì. Ma sull'aspetto della prevenzione è un tema spesso discusso. Ci sono degli studi interessanti che dicono che le persone che fanno più attività fisica anche al freddo, quindi è una falsa credenza che il fatto che di andare al freddo fa ammalare. Ecco, l'attività fisica nelle persone sportive anche nelle persone non sportive, ma l'attività fisica regolare riduce il rischio di ammalarsi di virus invernale. La vitamina C, che per anni è stata la panacea per ogni cosa, studi ben fatti non hanno dimostrato nessun vero vantaggio nell'assunzione in alte dosi rispetto all'abituale consumo nella dieta media, diciamo. Quindi ecco, probabilmente come in tante cose, avere un'alimentazione variata, sana, fa sì che si sta meglio, però finisce poi il tutto. E anche per quanto riguarda come curarsi, la cosa importante quando si è ammalati è di assumere sufficiente liquido, cioè di bere. Quindi anche nel campo dell'influenza resta una cosa importante. La terapia dell'influenza è una terapia sintomatica. Esiste un farmaco contro il virus dell'influenza. In Europa l'utilizzo è confinato alle persone che fanno o delle polmoniti oppure che hanno dei grossi rischi di fare delle complicazioni. Penso, non so, a una persona che è trapiantata di polmone, un trapiantato di cuore o malattie di questo tipo. Altrimenti non viene utilizzato nella popolazione abituale, perché nella popolazione abituale porta molto poco. Cioè lo studio di registrazione del farmaco ha fatto vedere che una persona altrimenti sana ha i sintomi di influenza per circa 10 ore meno di chi non prende il farmaco, e questo non vale i 100 franchi del costo del farmaco. L'echinacea è oggi propagata ed è forse il farmaco che troviamo nelle farmacie più efficace contro le infezioni virali, che sia l'influenza vera o il raffreddamento. È dimostrato che così fa una stimolazione del sistema immunitario nel momento in cui uno è malato. E poi ecco, e poi finisce più o meno lì quello che si può fare o non fare. Poi bisogna avere tanta pazienza.
Sì, perché il riposo, stare a letto, non andare a lavorare anche per non contagiare i colleghi, ma anche proprio perché l'influenza richiede questo periodo di riposo.
Diciamo che l'influenza vera rende talmente ammalati che uno non si alza dal letto.
Non ce la fa proprio.
No, non ce la fa.
Perché? E poi l'altra cosa che viene ripetuta sempre è: non si cura con gli antibiotici.
Esatto, questo è un tema molto importante che mi sta molto a cuore, ma sta a cuore a tutti i colleghi medici. Cioè, gli antibiotici stanno diventando una risorsa molto importante e che dobbiamo salvaguardare per il futuro. Campagne dello Stato, campagne anche del medico cantonale. L'antibiotico serve quando ci sono dei batteri. L'influenza è un virus e l'antibiotico non serve assolutamente a nulla. Quindi la cosa è: evitate di assumere così fondi di scatola di antibiotici di infezioni precedenti che avete nell'armadio se vi sentite l'influenza. Per l'influenza non serve assolutamente a nulla. Se state veramente poco bene, consultate il vostro medico di famiglia, che vi consiglierà al meglio.
Allora, arriva un messaggio su un tema che abbiamo forse già affrontato, però lo ripetiamo. Volevo chiedere se chi fa la vaccinazione, nel caso dovesse prendere ugualmente l'influenza, la prende più leggera? È automatico, ecco, forse, il prenderla in una forma più leggera?
Diciamo che se noi prendiamo 100 persone che sono vaccinate, la percentuale di persone che fa un'influenza leggera è molto più alta rispetto a 100 persone non vaccinate. Poi nel singolo c'è sempre il fattore anche un po' o sfortuna, non siamo evidentemente tutti uguali, reagiamo in maniera diversa anche al virus.
Abbiamo una telefonata, abbiamo Giselle in linea. Buongiorno, ben arrivata alla consulenza.
Buongiorno.
Ci dica.
Io volevo sapere, il motivo, perché io mi sono vaccinata molto tardi, ormai adesso ho oltre 80 anni e non mi è mai successo niente, però quest'anno vaccinandomi mi si è gonfiato il braccio per una settimana. Volevo sapere perché, il motivo. Il dottore non c'era, la farmacista mi ha dato una crema e piano piano è andato, ma però tutto un braccio gonfio, ma proprio gonfio.
Grazie Giselle, ci ascolti per radio. Grazie.
Sì signora, ma senza vedere il braccio è difficile dirlo, potrebbe essere rotto un piccolo capillare che ha fatto un piccolo ematoma sotto il braccio, potrebbe anche essere che questo, il vaccino di quest'anno per il suo sistema immunitario è particolarmente stimolante e quindi il corpo reagisce un po' di più facendo il braccio rosso. Questo non vuol dire che l'anno prossimo sarà nuovamente rosso. Ne parli ancora col suo medico. Di solito le forme di allergia, quando uno è allergico a un vaccino, non sono unicamente confinate unicamente alla zona del vaccino, cioè non viene il bubbone rosso, ma si sta male a livello di tutta la pelle.
Ci fermiamo qui, ascoltiamo un brano musicale, sono già le 13:44 e poi arriviamo proprio al riassunto finale con le informazioni conclusive.
0848 03 08 08, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump, and you're the kind of guy that ladies want, and there's a lot of cool chicks out there. I know that I would psycho. Never find another like me.
I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby.
And there's a lot of pretty guys out there.
And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name.
I never wanna see you walk away.
And there's a lot of pretty guys out there.
Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me.
Another like me.
E arrivano gli ultimi messaggi sul tema della vaccinazione contro l'influenza stagionale. Ho 67 anni, non ricordo di aver fatto un'influenza in vita mia, non intendo perciò vaccinarmi anche perché non vorrei stuzzicare il mio sistema immunitario, ci scrive Pietro.
Sì, ma come dicevamo prima, due aspetti. Il primo, la sensibilità individuale, la libera scelta del valutare il rischio di fare o non fare un vaccino. E il secondo è, lì devo invece... Non c'è nessuno stuzzichio del sistema immunitario in senso negativo, il sistema immunitario verrà stuzzicato solo contro questo potenziale virus e basta, punto.
Perciò fortunato che non ha mai fatto un'influenza in vita sua, perché chi l'ha fatta se la ricorda bene, perché c'è questa sensazione. Io prima ho detto, magari uno è tentato di andare a lavorare ugualmente, però io ricordo di averne fatta una e... di non riuscire neanche a far fatica di alzarsi ad andare in bagno, in effetti. È vero.
Esatto, poi l'influenza spesso all'inizio ha anche una forma di nausea, di mal di pancia, e poi la mialgia, la sensazione di dolori muscolari è veramente importante.
Un altro messaggio ci domanda: mia figlia, che è incinta di 7 mesi, si può vaccinare?
Sì, questo allora lo ribadisco, le donne incinte durante tutta la gravidanza dovrebbero vaccinarsi per l'influenza, perché per due motivi: perché la donna incinta tende a fare delle polmoniti col virus dell'influenza e perché al 7° mese il bambino nascerà proprio durante l'epidemia dell'influenza e avrà già quindi gli anticorpi che evita proprio nel lattante le forme gravi di polmoniti che possono fare.
Beh, la mia ultima gravidanza risale a più di 10 anni fa, non ricordo di aver ricevuto questa raccomandazione, probabilmente è più recente. Sì,
penso che sia più recente, non mi ricordo l'anno in cui è stata fatta. Bisogna anche dire che il vaccino dell'influenza nella donna incinta non è una cosa di cui si discute molto, quindi spesso viene sorvolata via nell'ambito dei controlli, purtroppo.
Un altro messaggio domanda: sono vaccinato e allora abbasso il mio rischio di ammalarmi, ma significa anche che porto in giro meno virus che possono essere dannosi per gli altri?
Sì, questo è un aspetto estremamente importante del vaccino e così della sensibilità sociale di chi si vaccina, cioè se io non mi ammalo non posso replicare virus e quindi trasmetterlo a terzi, ed è per questo è il motivo per il quale nelle categorie a rischio che dicevamo prima c'è il nucleo familiare della persona fragile, ma c'è anche il personale curante dell'ammalato e, ricordo, c'è anche il personale insegnante dei bambini, che è la terza categoria che dovrebbe vaccinarsi per evitare di far ammalare qualcun altro.
Abbiamo proprio sul fil di lana un'ultima telefonata. Adriano, ben arrivato alla consulenza, ci dica.
Eccomi, volevo sapere come faccio a sapere se sono allergico a questo vaccino.
Grazie Adriano, ci ascolti per radio, grazie.
Sì, grazie, arrivederla.
Allora, abitualmente una persona che è allergica ai vaccini è allergica sin dalla tenera età, perché ha fatto problemi quando era bambino che l'hanno vaccinato. Se questo non è il caso, oggi non c'è nessun motivo per non fare un vaccino, cioè una persona che non ha mai fatto problemi con un vaccino può tranquillamente andare a vaccinarsi. Il rischio di avere un'allergia a qualcosa esiste fino all'ultimo dei propri giorni, però è poco probabile, quindi può andare tranquillamente a fare il suo vaccino.
Allora, ci scrivono: io sto facendo la chemioterapia, è consigliato fare la vaccinazione? Ho già veleno a sufficienza per stecchire tutti i virus?
Purtroppo no, anzi purtroppo è proprio in una fase delicata come quella di una chemioterapia, dove come effetto collaterale del farmaco contro un tumore si abbassano spesso le cellule bianche, le difese immunitarie, che si approfitta di più dei vaccini. Consiglio di discutere con il proprio medico di famiglia, col proprio oncologo, perché ci sono delle situazioni dove il sistema immunitario è talmente debole che non risponde neanche al vaccino. Abitualmente non è il caso, si può anche valutare di aspettare magari una qualche settimana e vaccinarsi fra 2 o 3 settimane quando sta un pochettino meglio. Va discusso col proprio medico.
Ho 64 anni, da 23 anni non ho mai preso l'influenza e perciò non faccio il vaccino, però sto attenta a lavarmi bene le mani. Ecco, ci sono dei gesti quotidiani che noi possiamo fare anche per cercare di contrastare il virus dell'influenza.
Certo, il lavarsi le mani è il gesto più efficace per cercare di non contrarre il virus. Come detto prima, spesso si trasmette una stretta di mano, una persona malata è piena di virus sulla propria pelle, la trasmette all'altra persona.
E anche il gesto magari di starnutire in un fazzoletto e poi buttarlo subito via anche viene consigliato, sì.
Esatto, sì.
Ecco, quello per non propagare appunto il virus.
C'è l'educazione, è chiaro che se uno starnutisce cercherà di mettere la mano e di non così fare un aerosol attorno a lui,
sì.
Ecco.
L'educazione arriva prima della prevenzione,
esatto,
dell'influenza, è vero. Però magari questa abitudine che vedo hanno i miei figli di conservare il fazzoletto di carta, magari così in tasca, invece io dico sempre appena lo usate buttatelo via, perché anche quello è un appunto un ricettacolo di virus. Allora, 13:54, dottor Garzoni, facciamo l'ultimo proprio riassunto finale. Chi dovrebbe vaccinarsi?
Sì, allora siamo circa un mese e mezzo prima di quando arriverà la vera influenza. Adesso è il momento buono, quindi le persone che sono a rischio, io li invito, come le autorità sanitarie, a approfittare del vaccino che è a disposizione. Ricordo, sono le persone sopra i 65 anni, le persone che hanno una malattia di base più o meno importante, cardiaca, renale, polmonare, soprattutto polmonare, che hanno un tumore attivo, che hanno avuto un tumore del cellule bianche, che hanno dei farmaci che bloccano il sistema immunitario. Le donne incinte sono importanti, i bambini prematuri, ma questo lo sa il pediatra. E poi le persone che sono a contatto con persone fragili, come abbiamo detto prima, il personale curante, il personale che è a contatto con i bambini e il nucleo familiare stretto delle persone fragili che abbiamo detto.
Lei ha detto periodo ideale ora, fino a quando è raccomandabile? Ci si può vaccinare, insomma?
Allora, non è mai troppo tardi, vale sempre questo principio, però ecco, se uno vuole arrivare preparato all'epidemia è bene che si vaccini entro l'inizio di dicembre.
Allora, io ricordo il sito vaccinarsi contro l'influenza, tutto attaccato come lo dico, .ch, lì si trovano tante informazioni, si trova anche il prospetto della campagna di quest'anno, c'è anche una linea telefonica 0844 448 448, dove si possono anche avere delle informazioni, ma il medico di famiglia e le farmacie partecipano a questa campagna. Grazie dottor Cristian Garzoni di essere stato alla consulenza.
Arrivederci, grazie.
Grazie, noi invece ci ritroviamo domani con la consulenza e parleremo del giardino d'inverno, come prepararlo per affrontare la stagione fredda. Io vi lascio a Effetto Musica, buon pomeriggio da Isabella Visetti.